siamo quasi pronti a fare degli interventi. Intanto che pensate, vi dico che oggi è cominciato il sinodo sui giovani. Questa è una cosa grande. Papa Francesco era davvero coinvolto totalmente e commosso. Questo pensare a una Chiesa che deve annunciare anzitutto ai giovani che sono il domani. Poi è cominciato il mese missionario e questo discorso di Don Franco era ben innestato sul mese missionario. Poi ancora c'è la Chiesa dalle genti. Insomma, questi passaggi della Chiesa di oggi mi sembra siano particolarmente stimolanti. Siete pronti a fare domande? No. Qualcuno ha detto no. Sì. Ecclesio. Guarda, un attimo che arriva il... Don Franco mi ha detto, ma gli dici sempre di fare interventi spot? Sì che lo dico.
Fa bene,
ma non,
fa bene
non perché c'è Ecclesio, ma...
Prego. La mia domanda è questa, no? Noi per anni abbiamo sentito che la fede della Chiesa appoggia sulla Sacra Scrittura e sulla tradizione. Questa, secondo me, questo non è che crea molta chiarezza nel nostro modo di procedere. Purtroppo certi risultati magari forse dipendono anche da questo. A me sembra che invece la parola tradizione, proprio in questo discorso della missionarietà, è dentro tutto. La Chiesa primitiva ha l'esigenza, sempre sotto la guida dello Spirito e quindi eccetera eccetera con tutte le difficoltà, di tramandare l'esperienza che i discepoli hanno fatto, di tramandare, quindi è qualcosa che cammina nel tempo e non si fossilizza nelle abitudini, come è successo per il popolo ebraico, che ha fossilizzato l'esperienza della liberazione dall'Egitto in un elitarismo, in qualche modo, in un isolamento e in una serie di prescrizioni che isolavano tutto il resto.
Sì, l'intervento che mi sembra non essere proprio una domanda, ma è del tutto condivisibile, sottolinea l'importanza della tradizione vivente della Chiesa in rapporto alla Sacra Scrittura. Io aggiungo semplicemente due chiarimenti, due elementi aggiuntivi, appunto. Il primo è che c'è un legame molto stretto tra la Bibbia e la tradizione, nel senso che la Bibbia stessa nasce dalla tradizione della Chiesa e poi diventa, come dire, il fondamento della tradizione della Chiesa. C'è un circolo virtuoso, perché la Bibbia, lo sappiamo, nel Nuovo Testamento, questo lo si vede, ma vale anche per l'Antico Testamento, Gesù, a dire il vero, non aveva scritto niente, i discepoli di Gesù non hanno ricevuto il compito, la missione di scrivere nulla, quindi tutto nasce dall'oralità, dalla predicazione, dalla vita, appunto, nasce dal susseguirsi di una vita, ecco la tradizione. E da lì nascono i primi discorsi che si vedono narrati negli Atti degli Apostoli, seppure riplasmati, se volete, da Luca. Un quarto degli Atti degli Apostoli sono discorsi, sono prediche, sono catechesi, 24 discorsi. Ecco, quindi da lì nasce piano piano anche la tradizione, che poi si cristallizza in alcuni scritti e diventano il Nuovo Testamento senza alcun piano editoriale, nascono dalla vita. Pensate lo stesso Paolo, l'Apostolo Paolo, che scrive delle lettere semplicemente perché vuol continuare ad annunciare innanzitutto con la vita e con la parola Gesù Cristo, però deve governare, deve dirigere, deve aiutare delle chiese con le loro problematiche, con le loro difficoltà. Allora scrive lettere. e tutto questo crea degli scritti che diventano canonici, cioè proprio perché riconosciuti dalla Chiesa stessa come ispirati dallo Spirito Santo, diventano canonici. Canon in greco significa metro, la misura. C'è lì un'esperienza, una tradizione che serve a misurare la vita di tutti i credenti a venire, a verificare se quella esperienza successiva è secondo lo spirito, cioè secondo l'esperienza iniziale. Quindi c'è un circolo virtuoso, primo aspetto, che non significa, come diceva giustamente lei, fossilizzare determinate idee. No, l'intento è quello di aiutare i cristiani a venire a essere memorie originali di Gesù. Io ti dico, io che ci ho vissuto insieme, dicono gli apostoli, ti dico l'esperienza con Gesù, ti testimonio chi è Gesù, ti testimonio quello che lui diceva, ti testimonio lo stile con cui lui annunciava Dio, perché l'ho vissuto, in modo tale che tu, nella tua vita, nel tuo contesto, che è diverso da quello dell'Israele della prima metà del primo secolo, lì nel tuo contesto di chiesa possa far memoria autentica di lui. Non ti inventi un Gesù, fai riferimento a lui, perché lui è l'unico che è il figlio di Dio, è l'unico salvatore. Se vuoi essere salvato è lui che devi, però originale, memoria, perché fai riferimento a lui e io ti do la testimonianza che effettivamente è il figlio. Memoria però creativa, originale. Come faccio a vivere oggi la povertà di Gesù? Come dopo che è cambiato un mondo rispetto al primo secolo dopo Cristo, l'economia, la società è diversa, come faccio a vivere quel valore che trovo in Gesù, quel valore autenticamente umano che trovo in Gesù oggi? Come faccio a viverlo io, che magari sono un padre di famiglia, che ho un determinato lavoro? Come faccio a vivere quel valore della povertà nella mia condizione di vita? Occorre creatività, ecco lo spirito. Come ci ha promesso Gesù, vi dono lo spirito per portarvi alla verità tutta intera. La verità è lui, ma il come viverla interamente nell'oggi ti viene suggerito dallo spirito all'interno di questa tradizione del popolo di Dio di cui tanto parla Papa Francesco. Il popolo di Dio ti trasmette un'esperienza di vita all'interno della quale agisce lo spirito. Bellissimo. Lo spirito ti aiuta ad essere un Vangelo vivente, un quinto Vangelo.
Paola.
Dunque, stavo pensando alla missione e alla testimonianza di Gesù e degli Apostoli, che ha un aspetto rivoluzionario, e mi chiedo come l'uomo del XXI secolo possa rispecchiare questo aspetto rivoluzionario. E mi è venuto in mente che è fondamentale in questo momento storico che l'uomo dica dei no in diversi campi, per esempio nel campo politico, sapere dire no a delle idee violente, umorali, muscolari, chiamiamolo come vogliamo, ma che comunque ci dividono, ci tolgono la speranza e rendono vaporosa, evanescente il nostro senso di umanità. Poi pensavo i no nella vita quotidiana, che possono essere dei no alla semplificazione dei problemi, ma cercare il complesso o addirittura anche il disagio o ciò che ci dà fastidio. E l'ultima cosa, che può essere forse anche la prima, la prendo un po' dall'ultima lettera del nostro vescovo, quando dice no a essere testimoni deboli, timidi, paurosi, ma testimoniare la nostra fede, che pure è piccola, e il nostro credo con forza.
Sì, grazie. Ma la domanda anche qui apre diverse piste per seguire sempre ciò che Don Giovanni ci richiama attento, delle sintesi che aprono cammini, non risolvono tutti i problemi. Allora, semplicemente due livelli per rispondere, per aggiungere qualcosa alla sua intuizione che è buona. Il primo livello personale, perché bisogna partire da lì se dobbiamo essere rivoluzionari, tra virgolette. Partire da noi, perché altrimenti diventiamo solo retorici, non rivoluzionari. Allora, c'è quella frase di Gesù che è proprio fondata sul sì e sul no. Chi mi vuol seguire, prenda ogni giorno, e questo ogni giorno è bello perché lo aggiunge proprio Luca, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Però all'interno c'è quel rinneghi se stesso. Quindi c'è un no per un sì. Voglio dire, ciò che conta nella vita cristiana è il riferimento a Gesù Cristo. Chi mi vuol seguire? Quindi, innanzitutto c'è un sì, che è il fondamento. È l'accogliere Gesù nella nostra vita. Questo sì che si dice a lui implica anche dei no. Rinneghi se stesso. Attenti a capire bene questo rinneghi se stesso, perché si sono sviluppate nella tradizione della Chiesa, ma non nella tradizione con la T maiuscola, ma in alcuni filoni di tradizione e delle spiritualità all'insegna, direi, non tanto del Vangelo, almeno si è rischiato, ecco, di non andare nella linea del Vangelo, ma quasi del masochismo. Cosa significa rinnegare se stesso, dire dei no a se stesso? Non vuol dire che bisogna buttare via la vita, buttare via la bellezza della propria persona. No, significa dire di no a quel peccatore che giorno dopo giorno fa capolino dentro di noi. No, tu non sei secondo Gesù. Per seguire Gesù occorre camminare dietro di lui anche nelle difficoltà della vita, la croce, che ci arriva addosso, non andiamo a cercare. Ma una cosa dobbiamo fare, dire di no al peccatore, alla peccatrice, che continua giorno dopo giorno a voler prendere il sopravvento nel nostro cuore. No, c'è un solo Dio, il Dio di Gesù. Essere capace di questi no, allora diventiamo credibili, altrimenti rischiamo sempre la retorica. E un livello più ampio del suo intervento, che ci riconduce a quello che ha fatto Gesù. Noi siamo chiamati a far memoria innanzitutto di Gesù, non avere altro Dio se non quello di Gesù. Ma il Dio di Gesù è l'unico Dio. Quindi Gesù non è venuto a dire dei no, è venuto a dire: in principio era così. Cioè, l'autenticamente umano è la volontà di Dio. Dio vuole che tu sia una persona felice nella vita, che tu continui a camminare verso la salvezza. Ecco, questa volontà salvifica universale viene riportata, sottolineata da Gesù, e questo è il suo Vangelo. Se tu metti Dio al centro della tua vita, tu diventi una persona autenticamente umana, cioè vivi da suo figlio, vivi come suo figlio. Quindi Gesù non è rivoluzionario da questo punto di vista, è venuto a dire l'in principio. In principio Dio voleva questo, ma perché lo voleva? Per il tuo bene, per il nostro bene. Ma questo implica anche dei no, una discontinuità rispetto a tante incrostazioni socioculturali. Pensate cos'erano i sacrifici umani. Sacrifici umani che si facevano nell'antico Israele, come in tutto l'antico Vicino Oriente. In nome di Dio si sacrificavano bambini. Per dire. E Gesù dice no. Tutte queste cose, no. Cioè, è venuto a purificare la storia da tutta una serie di incrostazioni socioculturali e di veri e propri peccati, che senza di lui non ci si rendeva nemmeno conto di commettere. Arriva Gesù e dice, in principio non era così. Pensate a ciò che ha detto a riguardo del rapporto tra uomo e donna. Gesù è venuto davvero a dire, guardate che in principio sta storia del ripudio non c'era, che peraltro era vissuto all'insegna del maschilismo. Quindi, e poi però c'è una progressione, c'è un di più, in questo dice il vero, c'è una rivoluzione che Gesù è venuto a portare. Un di più che è dovuto proprio al suo essere figlio. Lui che conosce il Padre dice qualcosa di più rispetto al passato. Prende certe frasi e gli dà quella chiarezza che è di Dio. Ama il prossimo tuo come te stesso. Facciamo questo caso. Già lì c'era rispetto alla legge della vendetta un passo notevole nella legge di Mosè. Lamech, nipote di Caino, diceva alle sue due mogli, chi mi fa un livido, a chi mi fa un livido, io gli uccido un figlio. La vendetta sproporzionata. Ed ecco che arriva la legge di Mosè, ispirata da Dio, e dice occhio per occhio, dente per dente, livido per livido. Non un livido, un figlio. Vedete che c'è un passaggio, però già c'era nell'Antico Testamento, in quella legge del Levitico, ama il prossimo tuo come te stesso. Ma subito dopo vedete che c'è la spiegazione. Il prossimo è il figlio del mio popolo. Quindi nei confronti dei figli del mio popolo, di Israele, ama il prossimo tuo come te stesso vuol dire se ti fa un torto legge del taglione, se il rapporto è buono amalo come te stesso. Subito interviene una determinazione che appunto forse non viene da Dio. Gesù non ha detto così. Il prossimo è quello del tuo popolo e gli altri sono nemici. Avevano questa parola gli ebrei, cherem, cioè arrivavano e devastavano tutto, radevano tutto al suolo, e tutto in nome di Dio, la guerra santa. E ci si chiede, ma viene proprio da Dio questo? Oppure, appunto, la parola di Dio si è incarnata in un contesto storico, in una parola umana che è intrisa anche di peccato. Arriva Gesù e dice, no, ama il prossimo tuo come te stesso vuol dire questo, comportarsi come il buon samaritano. Non c'è la definizione di prossimo, ciò che conta agli occhi di Dio è farti tu prossimo quando vedi uno che ha bisogno. Quindi universalizza il prossimo, sia come oggetto, tutti possono essere dei poveracci. A casa tua c'è tua moglie che sta soffrendo, quello è il tuo prossimo. Sul posto di lavoro c'è quello lì che ha delle difficoltà economiche, quello è il tuo prossimo. E universalizza dal punto di vista del soggetto. Tutti possiamo diventare prossimo nella misura in cui ci lasciamo vincere per una buona volta dalla compassione. Come il buon samaritano. Persino un samaritano eretico può diventare prossimo. E ecco la rivoluzione, per stare alle sue parole, Gesù aggiunge: bene, avete capito adesso? Per togliere ogni dubbio a questo, su questo comandamento, ama come io ho amato. Quel come toglie ogni dubbio. Cioè, lui ci viene a dire: la volontà di Dio è questo tipo di amore. Più ancora, Dio è questo tipo di amore. Ama il prossimo tuo come te stesso significa, ecco la rivoluzione, ama come io ti ho amato. Anzi, di più ancora, è bellissimo quel testo lì, perché c'è in greco kathos, che significa come e siccome. Quindi ama come io ti ho amato, ma più radicalmente ancora, ama siccome io ti ho amato e continuo ad amarti. E quel siccome vuol dire che io ti dono il mio spirito ogni giorno, per cui tu puoi prendere le tue croci, portarle dietro a me e continuare a voler bene alle persone. Siccome io ti amo e ti dono il mio spirito. Questa è la rivoluzione dell'amore che ci ha portato Gesù.
Stiamo quasi per concludere. Io dico una... prego quel signore là. Ecco, vediamo interventi davvero un po' brevi, poi chiediamo anche a Don Franco di fare delle risposte brevi, perché altrimenti alla fine ci tagli le gambe.
È terribile Don Giovanni, mette tutti in riga, ma comunque cercherò.
La mia domanda è breve. La fede in Gesù Cristo dei primi cristiani...
Non funziona.
Più vicino. La fede dei primi cristiani in Gesù Cristo aveva qualcosa a che vedere con la ragione?
Sì, il rapporto fede-ragione è anche qui un tema, si fanno dei corsi interi, ecco, per dire. Però, per stare proprio alla domanda, certo che aveva a che fare. Non si giunge a Dio senza la ragione. Perché? Perché noi giungiamo a Dio con tutto noi stessi e Dio ama questo, che noi giungiamo a Lui a volergli bene con tutto noi stessi. Amerai Dio con il cuore, con la mente, con le forze, con tutto te stesso e dunque anche con la tua ragione. Questo non significa appunto che razionalmente giungiamo al mistero, a determinare quello che rimane per noi un mistero, ma non nel senso che è oscuro per la ragione, ma nel senso che è troppo luminoso per la ragione. Purtroppo, e qui appunto il discorso si farebbe molto complesso, partendo soprattutto dal razionalismo, 1500, che poi è diventato illuminismo, 1700, e poi come onde sempre, no? È diventato positivismo, la scienza dice tutto, scientismo, e poi è giunto fino a noi. Ecco, partendo da lì si è fatta una distinzione che non tiene. E noi cristiani siamo tenuti a dire: guardate che non tiene questa distinzione. La distinzione è questa. Per le cose chiare e distinte, quelle che governano la vita, la ragione. Per le cose oscure, superstiziose, da bambini o da vecchietti, la fede. Quasi appunto che la fede sia incapace di dire una parola esattamente sulle cose importanti della vita. In realtà, con la pura ragione non si vive. Con la ragion pura non si prendono le scelte. Provate a pensare alle scelte non quotidiane, non semplicemente, perché sul quotidiano magari uno dice, ma le scelte che danno sapore alla vita, le avete prese, avete preso queste decisioni con la pura ragione? No, la pura ragione spiega il 2 più 2 fa 4 e qualche teorema di geometria, non molto di più. Quando davanti all'altare chi si è sposato ha pronunciato quel sì, ti accolgo per sempre, quel per sempre, è fondato su una consapevolezza che è vera, muove la vita, ma non è di pura ragione. Include la ragione. Giovanni Paolo II su questo si è molto giocato quando ha scritto la sua enciclica Fides et Ratio. Cioè lui usa questa immagine delle due ali, l'ala della ragione e l'ala della fede, per giungere alla contemplazione della verità e dunque di Dio. Una immagine bellissima. Io direi che bisogna approfondire però questo rapporto tra fede e ragione, nel senso che tutti siamo credenti, tutti. Si tratta di comprendere come appunto questa fede con la F minuscola poi trova il suo compimento assoluto, completo appunto e indeducibile nella fede con la F maiuscola che si apre alla rivelazione. Voglio dire, non voglio usare questi termini un po' troppo complessi, ma quando stasera prenderemo l'auto per tornare a casa, tutti stiamo facendo un atto di fede, con la F minuscola. Cioè, crediamo, speriamo che l'auto non si fermi. E la vita è fatta di tutti questi piccoli atti di fede, piccoli o grandi atti di fede. L'uomo è un animale credente. Dopodiché bisogna dire, partendo da questa apertura verso la verità, verità piccole, ma di cui è fatta la vita, uno dice, ma questa mia apertura trova il suo compimento in una verità che è esattamente quella di Dio. Quindi a Dio giungiamo con tutto noi stessi, con questa apertura, con questa sete. Vi ricordate quello che Gesù diceva alla Samaritana, no? C'è un'acqua viva di cui tu sei assetata, anche tu. Magari hai fatto una vita che sei in una situazione matrimoniale irregolare, ma tu sei assetata di verità, di amore. Ecco, questo è un dono. Tu sei aperta a un dono che sempre ti precede e che porta a compimento quello che sei. E questo dono è esattamente Dio. Dio viene a compiere l'apertura di infinito, di verità, di amore, di vita che ciascuno di noi è, volente o nolente. Questo non l'hai deciso tu, l'ha deciso lui. Tu sei questo, un'apertura all'infinito. E questa apertura trova dei compimenti parziali nelle scelte belle, buone, vere della vita, che però si dischiudono sempre a un qualcosa di più. Pensate a quando eravamo giovani, ma io spero che questa dinamica dure per tutta la vita. Allora, abbiamo desiderato tanto una cosa, magari mesi, pensate agli adolescenti che desiderano il motorino. Poi il motorino arriva, passa un giorno, passa un mese, passa, ma non tanto, e quella sete viene ancora fuori. Quell'apertura, quel desiderio rinasce. Voglio qualcosa d'altro. E questo va avanti per tutta la vita. E la grandezza del credente è dire, ma in fondo, nelle piccole e grandi cose della vita, cosa sto desiderando? Sto desiderando l'infinito. E guai a me se mi accontento di meno. Perché in quel caso lì, quando ci accontentiamo di meno dell'infinito, violentiamo il nostro desiderio, lo mortifichiamo, lo condanniamo a morte, e allora cosa facciamo? Ci gettiamo a continuare a mangiare cose. Ma le cose, per quanto siano numerose, sono tutte finite. E uno mangia, mangia, mangia e muore di fame, precisamente come il figlio al prodigo. Noi siamo sete di infinito. Sant'Agostino lo diceva dicendo, Dio, tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto fin quando non riposa in te. Ma appunto quando Agostino parlava di cuore, come la Bibbia intendeva la coscienza, che è fatta di volontà, sentimenti, ma anche ragione.
Basta. Alziamoci in piedi, faremo come preghiera finale il Padre Nostro, lo faremo però a ragion veduta, non tanto come compimento classico di un incontro, ma come desiderio interiore di percepire Dio come Padre, perché questo è quanto ci sta comunicando Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. A Don Franco la benedizione. Grazie.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Ci vediamo mercoledì prossimo. Buona continuazione della serata verso il compimento della serata.